Sono le 10.03, siamo sulla Rete 1 per Mille Voci, Scienza e Ricerca. Buongiorno e ben ritrovate e ritrovati nello spazio in cui abbiamo l'opportunità, dico abbiamo naturalmente con tutto il pubblico che ci segue, abbiamo l'opportunità di curiosare tra news scientifiche dal mondo, enti di ricerca locali e novità che spesso possono anche tornare utili per la vita di tutti noi nella quotidianità.
Eh sì, specialmente in questi giorni direi, buongiorno anche da parte mia, perché è arrivato il momento di occuparsi della gestione di quegli insetti che, possiamo dirlo, nessuno ama. Le zanzare. E allora come comportarci, come gestirle, se possiamo gestirle, e a che punto stanno le ricerche e le sperimentazioni in corso nella Svizzera italiana per arginare questi insetti che ormai da noi constano in più specie? Ci dirà tutto l'ospite che molti affettuosamente chiamano la signora delle zanzare.
E che signora! Un benvenuto quindi, un ben ritrovato e ritrovati da Claudia De Mircan, Maria Pia Belloni, Renato Amadò alla regia tecnica, Tania Ciriaco al centralino. E dopo questo brano dei Coldplay vi proporremo le nostre notizie scelte dall'ampio vasto mondo della ricerca.
Le zanzare sono una famiglia di insetti dell'ordine dei ditteri, una famiglia che conta oltre 3.500 specie. Di queste una quarantina sono presenti in Svizzera, tra chi è arrivato prima e chi dopo. E allora le conosciamo con la nostra ospite, benvenuta Eleonora Flacio, ricercatrice senior e responsabile ecologia dei vettori presso l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, del Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design. Buongiorno Eleonora.
Buongiorno.
Benvenuta che ci ha raggiunto qua negli studi di Comano. Allora, noi facciamo come se fossimo a una lezione di scienze, quindi partiamo con le basi perché è così che poi possiamo approfondire la tematica. E quindi vorremmo iniziare chiedendole di conoscere un po' meglio questi insetti che, come detto, appartengono a specie diverse ma sono accomunati da peculiarità molto simili. Per esempio il ciclo di vita, è corretto?
Sì, allora, rifacendomi anche l'anzianità degli squali, le zanzare sono presenti sulla Terra da circa 200 milioni di anni,
wow.
Quindi sono degli organismi assolutamente vincenti, quindi c'erano i dinosauri, c'erano le zanzare, noi eravamo ancora da lì a venire. Tutte le specie di zanzara hanno bisogno, per completare il loro sviluppo, di una parte acquatica. Quindi diciamo, i bambini delle zanzare nuotano in acque, la zanzara tigre anche in acque molto piccole, e poi dopo volano, e tutte le zanzare hanno bisogno, le femmine di zanzare, di un pasto di sangue, per questo che pungono non solo l'uomo, ci sono tante specie che non pungono neanche l'uomo, per completare lo sviluppo delle uova. Altrimenti le zanzare, sia maschi che femmine, si nutrono di sostanze zuccherine, per questo che le troviamo anche negli orti, perché lì si cibano.
Certo, dopo magari passo passo vediamo Ogni fase, ma appunto il ciclo di vita di una zanzara comprende quindi una fase acquatica, no? Lo stadio di larva e pupa, che dura, se non sbaglio, circa una settimana nel periodo estivo. Ma in questo periodo, cioè al 6 maggio, oggi, cosa stanno facendo le zanzare?
Allora, dipende dalla specie, comunque, la lunghezza del ciclo. Noi ci riferiamo a una settimana per quanto riguarda la zanzara tigre, e diciamo il periodo estivo è appunto da quando si schiude l'uovo a quando emerge l'adulto, dura circa una settimana. Adesso fa abbastanza freddo, piove, e quindi la parte acquatica dura un attimino di più, un paio di settimane, però appena riparte il sole, insomma qualche settimana fa faceva anche bello caldo, ritorniamo una settimana, quindi inutile fare troppi distinguo. Noi consigliamo ai cittadini di svuotare tutto quello che può essere svuotato, di trattare con prodotti specifici quello che può essere trattato settimanalmente, senza stare lì a guardare troppo il termometro, insomma.
E il termometro, che però ci interessa un pochino anche il termometro, quindi dopo la fase acquatica l'insetto alato inizia a colpire, inizia a cercare il suo nutrimento, anche lì andremo nel dettaglio, però la domanda sorge spontanea, perché per qua parliamo di insetti, ma ci sono altri animali che subiscono l'influenza di questi repentini cambiamenti, le temperature, la pioggia sì, la pioggia no, le chiediamo, le zanzare sono un insetto che, tra virgolette, subisce degli scombussolamenti evolutivi o comportamentali a causa di questi cambiamenti climatici? Di temperatura.
Allora sì, ogni specie di zanzara ha una temperatura ideale nella quale svolge la sua attività. Quella per esempio della zanzara tigre si aggira attorno ai 26-27 gradi. Diciamo al di sotto e al di sopra di questa temperatura l'attività della zanzara tigre in questo caso diminuisce. Diciamo temperature troppo alte per esempio non favoriscono le zanzare perché comunque si disidratano e via dicendo. Per questo noi troviamo sempre le zanzare, gli adulti si riposano all'ombra della vegetazione perché appunto evitano il soleggiamento diretto e la disidratazione.
Ecco, quindi siamo nella fase aerea, no? In sì. Quello che ci sta descrivendo Eleonora. La fase aerea che corrisponde appunto all'insetto alato. È qui che ci diceva la zanzara punge, no? Per procurarsi il nutrimento necessario al completamento dello sviluppo delle sue uova. Quindi si nutre e nutre le uova con il nostro sangue. E sono sempre solo le femmine.
Sì, con le proteine che sono presenti nel sangue perché non le trova altrove. Praticamente la zanzara quando si punge, se vedete anche quando ci punge vedete dei filmati, praticamente il corpo si gonfia e man mano butta fuori diciamo del liquido. Praticamente concentra già durante l'attività di puntura il sangue di modo che il pesi meno e possa volare via e le servono solo le proteine. Ecco.
Quindi okay. Noi fungiamo diciamo da supermercato in un qualche modo insieme agli altri elementi della quale la zanzara necessita per se stessa ma anche per le uova, quindi per...
Allora no, il sangue non è un alimento ma è appunto per lo sviluppo delle uova. L'alimento è una sostanza zuccherina, noi quando alleviamo le zanzare le mettiamo acqua e zucchero e con quello loro vanno avanti.
Quando veniamo punti da una zanzara, dicevamo, possiamo quindi essere sicure che si tratta di una femmina.
Si tratta di una femmina che andrà a deporre delle uova e quindi a produrre altre zanzare. Ecco, questo...
Un centinaio ne depone, possiamo dire?
Anche lì dipende dalla specie. La zanzara tigre depone circa una sessantina di uova a volta e di cui la metà saranno femmine. Quindi diciamo da una zanzara tigre nel giro di una settimana rischiamo di avere altre 30 zanzare tigre femmine che andranno a deporre le loro uova e quindi nel giro di un po' di tempo avremo parecchie migliaia di zanzare. Quindi è per questo che noi diciamo di intervenire preventivamente per limitare questo ciclo esponenziale. Bisogna agire appunto sulla parte acquatica.
Perché lo dicevamo, no? Depone le sue uova su una superficie d'acqua o in prossimità dell'acqua. Ci vuole l'acqua, insomma.
Allora, la zanzara tigre è per questo che è molto difficile da combattere. Ci sono due tipi di deposizione delle zanzare. Ci sono diciamo quelle da stagno che depongono sulla superficie dell'acqua. Quindi di solito sono acque permanenti. E in questi ambienti ci sono dei competitori naturali che possono essere larve di altri insetti, pesci e via dicendo. Quindi è normale che attorno a uno stagno ci siano delle zanzare, ma di solito queste sono contenute. Poi ci sono alcune zanzare, specie di zanzara appartenente al genere Aedes, di cui fa parte anche la zanzara tigre, il termine scientifico è Aedes albopictus, che non depongono sulla superficie dell'acqua ma in prossimità della superficie dell'acqua. Cioè questi sanno che in quel luogo lì prima o poi arriverà dell'acqua. Quindi queste sono uova che resistono anche all'asciutto e anche per parecchi anni e che si sviluppano in acque temporanee. In acque temporanee non ci sono per definizione competitori naturali. Cioè, quindi sono e in questo caso quindi queste zanzare si sviluppano quando arriva l'acqua e da lì non c'è niente che le possa fermare nella parte acquatica e vanno direttamente ad adulti. Per questo che sono molto
in questo senso
furbe,
ma
sono
molto
furbe.
Cioè, geniali dal punto di vista proprio biologico e naturale. E
non per niente evolutivo. Esistono da 200 milioni.
Sì, non tutte le specie, però diciamo le prime zanzare. Sì. In più la zanzara tigre, diciamo le uova della zanzara tigre quando vengono sommerse dall'acqua si schiudono, ma non si schiudono neanche tutte. Perché effettivamente se in questo contenitore dell'acqua succede qualcosa, a questo punto elimineremo completamente il problema. Si schiude diciamo un 50-70% delle uova, le altre rimangono liquescenti. Quindi noi sappiamo con certezza che in un contenitore diciamo dove è passata la zanzara tigre, anche se viene svuotato ma viene riempito poi mettiamo anche l'anno successivo, questo può produrre ancora zanzara tigre. Perché c'è sempre una riserva strategica in zona perché possa possa andare avanti la specie.
Wow. Sanno come mantenere e garantire l'evoluzione. Lei prima accennava appunto che ci sono tanti, l'abbiamo detto fin dall'inizio, tanti tipi di zanzare. Possiamo, per la realtà che lei studia da parecchio tempo con la sua squadra molto performante, possiamo fare un distinguo tra zanzara di campagna e zanzara di città, o non ha molto senso da quello che avete rilevato voi?
No, sì, ha senso, nel senso che la maggior parte delle specie di zanzara presenti in Canton Ticino sono relegate in ambienti naturali e rimangono lì. Poi le specie invasive come la zanzara tigre, la zanzara giapponese, quella coreana, invece si sviluppano in ambienti prettamente urbani da noi. Le possiamo trovare in ambienti naturali banalmente, semplicemente che gli adulti vanno a riposarsi appunto per avere il fresco. E poi ci sono zanzare, la zanzara comune che è ubiquitare, la Culex pipiens, che è sia in ambienti naturali che in ambienti urbani. Combattendo la zanzara tigre in ambienti urbani si combatte anche indirettamente la Culex pipiens, quindi è una win-win situation da questo punto di vista.
Prima di sempre monitorare con grande attenzione, sì, perché poi anche loro magari cambiano un po' i comportamenti oppure mantengono.
No, sono abbastanza regolari, conservatrici. Cioè noi anche anni che censiamo tutte le aree naturali del Canton Ticino e la situazione è assolutamente sotto controllo. È normale che se uno va in una riserva naturale venga appunto da qualche zanzara, ma le misure in atto fanno in modo che poi queste zanzare non escono nelle zone abitate limitrofe, quindi c'è un buon compromesso.
Prima di arrivare alle sperimentazioni molto interessanti in atto presso i vostri laboratori per tentare di arginare soprattutto la zanzara tigre, diciamo due parole anche per così tranquillizzare la popolazione sulle malattie. Le zanzare sono temute, no, per le loro capacità di trasportare malattie, ma in Svizzera le malattie umane che questi insetti potrebbero trasportare non sono malattie endemiche, corretto?
Sì, allora ci sono vari tipi di malattie che possono arrivare e circolare in Svizzera. Allora c'è la West Nile, che è trasportata per lo più dalla zanzara comune, e quella circola ed è una malattia relegata al mondo degli uccelli che solo saltuariamente può arrivare sull'uomo e sui cavalli come ospiti finali, e dall'uomo non va altrove. Quindi questa è una cosa che circola in Europa, e come dicevo appunto le misure di controllo che attuiamo contro la zanzara tigre in ambito urbano fanno in modo che la Culex pipiens in ambito urbano praticamente sia contenuta, e quindi da noi non riesce, il virus circola nel mondo animale ma non riesce ad attaccare l'uomo in modo significativo, a differenza di altre zone in Europa. Mentre la zanzara tigre è un vettore, diciamo, generalista di arbovirus. Gli arbovirus sono questi virus che possono essere trasportati dagli artropodi. Per intenderci, l'AIDS non può essere trasportato da una zanzara perché nel corpo della zanzara muore. Quindi sono dei virus che si sono evoluti, coevoluti con i famosi 200 milioni di anni per essere trasportati da un ospite all'altro tramite un vettore che in questo caso è la zanzara. La zanzara tigre ha la caratteristica che dapprima vive in ambito strettamente urbano e poi potenzialmente può trasportare praticamente tutti gli arbovirus presenti nel mondo delle zanzare.
Complimenti.
Le altre specie invece sono più selettive, quindi avere un vettore generalista che vive a stretto contatto con l'uomo, il rischio di trasmissione di queste malattie è elevato. Queste malattie, come dicevi tu, effettivamente non sono endemiche in Europa, perché da noi per fortuna al momento ci sono ancora gli inverni, quindi quando arriva la stagione fredda si ferma l'attività delle zanzare e anche le temperature sono troppo basse per la replicazione del virus, quindi la cosa finisce lì. Però ogni anno vengono importati, perché noi viaggiamo, andiamo ovunque in giro per il mondo, quindi possiamo contrarre una di queste malattie non so, in Messico, in Thailandia, così. Quindi tornando a casa abbiamo il virus nel nostro corpo, se viviamo punti localmente da una zanzara tigre questo virus può passare al nostro vicino di casa che non è andato in Messico, Thailandia e via dicendo.
Quindi oltre ai viaggi che facciamo tutti noi e che ogni tanto purtroppo significano trasportare questi vettori, questi postini del quale faremo volentieri a meno, Eleonora Flacio, le chiedo se aggiunto alle migrazioni naturali dell'uomo anche l'effetto cambiamento climatico un pochettino sta modificando, no, questa mappa della diffusione attraverso la zanzara, nello specifico la zanzara tigre, che abbiamo capito essere quella più impegnata, della diffusione appunto di eventuali malattie anche in zone dove fino a 10 anni fa non si poteva neppure immaginare.
Allora, se, queste sono malattie tipicamente tropicali, quindi più ci avviciniamo a, da noi a climi tropicali, più favoriamo sia lo sviluppo di queste zanzare che erano originariamente tropicali e la, anche la trasmissione di questi virus. Poi, quindi si, ci sono modelli matematici che prevedono che praticamente la diffusione della zanzara tigre andrà sempre più a nord in Europa, mentre mettiamo le zone più a sud che rischieranno di essere molto più secche e calde, lì saranno sfavorevoli alla presenza di zanzara tigre. Quindi, dicevo, la temperatura ottimale è attorno ai 26-27 gradi.
Carattere preventivo, quindi comunque le autorità sanitarie tengono sotto controllo le specie di zanzare, come la zanzara tigre appunto, che potrebbero, l'abbiamo detto, essere vettrici di malattie importate. E qui veniamo alla sperimentazione con il maschio sterile per ridurre la popolazione di zanzara tigre. Allora, è ancora in corso questa sperimentazione e di che cosa si tratta?
Allora sì, è ancora in corso, quest'anno opereremo in una zona della città di Mendrisio, grazie anche al contributo della città che ci finanzia almeno il materiale, cioè i maschi sterili. Allora si tratta di una tecnica che veniva usata già, viene usata in agricoltura da una settantina d'anni. In pratica bisogna produrre grosse quantità di maschi. Questi maschi vengono sterilizzati con dei raggi X, che praticamente i raggi X creano delle mutazioni casuali all'interno del corpo dell'insetto, e ovviamente la parte più sensibile del corpo dell'insetto è l'apparato riproduttivo, quindi dosando i raggi X si tende a colpire per lo più l'apparato riproduttivo e non il resto del corpo. Poi si separano appunto i maschi delle femmine, si rilasciano questi maschi in grande quantità nell'ambiente e questi vanno a accoppiarsi con le femmine presenti e queste quindi vengono fecondate ma non possono produrre uova fertili, un po' come l'uovo della gallina che alla fine se non è fecondato c'è ma non si schiude. Il problema è che bisogna rilasciare grosse quantità perché questi maschi ovviamente non è che siano molto attrattivi, di modo che le femmine presenti incontrino questi maschi e questi maschi oltretutto sopravvivono un paio di giorni. Quindi bisogna ripetere questi rilasci tutta la stagione estiva, cioè da maggio a settembre, due volte alla settimana per coprire, diciamo, l'area. Questo è stato poi, questa tecnica è diventata di interesse dell'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto per combattere la diffusione di malattie, soprattutto nei paesi tropicali e subtropicali, perché l'uso incontrollato di insetticidi contro le zanzare ha fatto sì che queste siano diventate resistenti e quindi non ci sono mezzi praticamente per combatterle, la malattia va avanti. Quindi ci sono vari gruppi di ricerca in giro per il mondo con i quali noi siamo tutti collegati e stiamo testando appunto sui vettori di malattie come la zanzara tigre, cioè la zanzara tigre, la cugina Aedes aegypti, che viene testata altrove perché qui non l'abbiamo. E abbiamo fatto dapprima dei test nel comune di Morcote, perché le linee guida di sperimentazione prevedevano un'area relativamente isolata, quindi il comune di Morcote, essendo a bordo lago, era abbastanza isolato. Abbiamo dimostrato che funziona e adesso noi siamo andati uno step oltre, perché a livello pratico non è immaginabile a livello operativo che tutti i comuni possano inondare, diciamo, la loro area comunale di questi maschi, anche perché ha un costo abbastanza importante. E quindi stiamo testando, abbiamo testato anche grazie all'aiuto dei comuni di Ascona e Losone e dell'Hotel Losone l'anno scorso, delle piccole aree, cioè 12 ettari, molto piccole, per vedere se a livello applicativo può funzionare anche in aree molto ristrette. Stiamo raccogliendo dati, appunto Losone e Ascona hanno dato dei dati interessanti e quest'anno a Mendrisio aumenteremo anche il campionamento per vedere la riduzione sugli adulti, perché solo se si riducono gli adulti effettivamente si può ridurre il rischio di trasmissione di malattia. E in parallelo con l'Università della Sapienza e Glasgow stiamo valutando se questa tecnica effettivamente riduce l'età delle femmine, perché se le femmine oltretutto vivono meno, hanno meno possibilità di trasmettere il virus. Sembra che si stia andando in questa direzione, noi continuiamo a a indagare, ma questa non è una tecnica risolutiva, ma è una tecnica aggiuntiva a quelle che si operano già. Cioè, se i cittadini non fanno niente e sperano che col maschio sterile si risolva la situazione, non è proprio così. Dopo, è un'aggiunta, è interessante.
Dopo veniamo ai doveri.
Tecnicamente, perché è interessante, lei ha detto, allora, questa procedura del maschio sterile significa con dei raggi, scusi, tecnicamente come fate? Perché credo interessi molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, come fate a fare i raggi X a questi maschi per renderli sterili?
Allora, ci sono delle macchine, diciamo, sono come dei grossi forni, grossi microonde, dove si mettono dentro dei cestelli con o le pupe o gli adulti di zanzara, e questi irradiano, sparano dei raggi X. E il raggio X, insomma, se lei quando va dal dentista che le fa la radiografia, le mettono sul camice di piombo, certo, per evitare che possa... Ecco, invece lì non mettiamo nessun camice di piombo, quindi le zanzare vengono inondate. I raggi X possono creare delle mutazioni nel DNA casuale, perché è importante dire che la tecnica del maschio sterile non è una tecnica OGM, cioè non andiamo miratamente a colpire una parte genetica dell'insetto, ma si fa a caso. Quindi non ci sono introduzioni, modificazioni genetiche nell'ambiente. È una tecnica assolutamente pulita ed è per questo che è anche accettata in Europa.
Immagino che...
E per raggrupparli, per tenerli, adesso entriamo un attimo, perché è affascinante questa tecnica.
Allora, per tenerli ovviamente non è che si fanno volare nella... Si raffreddano, perché appunto a temperature attorno ai 10-12 gradi le zanzare non muoiono, ma si addormentano. Praticamente addormentiamo, quindi le possiamo concentrare, e queste zanzare concentrate vengono irradiate. Ecco, anche per il trasporto dobbiamo... Appunto, adesso c'è una fabbrica di Bologna che ce li produce, dobbiamo raffreddarli, sennò durante il trasporto...
È importante spiegarli questi dettagli, sì, perché davvero ci fanno capire,
certo,
che lavoro c'è
immaginare
dietro.
Immaginare un lavoro che, tra l'altro, non so, Eleonora, ci dica lei, ma non è criticato dagli animalisti, credo, perché comunque bombardare un insetto... Oh,
insomma, sono delle zanzare che comunque non dovrebbero esserci, perché li alleviamo e poi non sono presenti in natura. Sono organismi invasivi, quindi non dovrebbero neanche essere presenti sul territorio, e poi c'è il famoso rischio sanitario di disturbo. Ed è una tecnica assolutamente pulita, perché dopo il rilascio, dopo 2-3 giorni, non c'è più niente nell'ambiente, e in più è assolutamente specifica, perché rilasciando maschi di zanzara tigre si vanno a toccare solo le zanzare tigre, non si tocca nessun altro insetto.
Certo.
Quindi è forse, diciamo, la tecnica più specifica che ci possa essere in giro.
Non si rischiano mutazioni genetiche,
perché allora le mutazioni sono random. Abbiamo fatto anche un'analisi, abbiamo sotto irradiato questi maschi, abbiamo visto quali partner metabolici venivano colpiti, e non c'è una selezione. In più questi maschi sono sono sterili, quindi non possono trasmettere il materiale genetico e vanno a morire dopo 2-3 giorni, quindi è pulito.
Quindi ricordiamo, in alcune zone di Mendrisio, questo è il periodo dove si comincia, quest'anno è la zona di Mendrisio interessata, quindi per chi fosse anche curioso magari andare a chiedere, guardare. Ma naturalmente, come ha detto lei, è solo una delle procedure, voi siete ricercatori, scienziati, collaborate, ci ha spiegato, a livello internazionale, questo dà un grande valore anche a questa tecnica del maschio sterile, che abbiamo visto confermata anche in altri ambiti, per proteggere una realtà che in fondo non doveva essere invasa, no, da questo tipo di zanzara tigre, è bene ricordarlo. Ma veniamo appunto a noi tutti, alla popolazione, perché le raccomandazioni magari ad alcuni risuonano un pochettino come déjà entendu, ma non sono mai sufficientemente spiegate nel dettaglio, perché noi abbiamo una responsabilità in questo senso, giusto?
Sì, allora noi come SUPSI coordiniamo tutte le attività in Canton Ticino e poi anche a livello svizzero per la rete svizzera zanzare. E diciamo, la parte pubblica è gestita, nel senso che tutti i comuni facenti parte del sistema di sorveglianza trattano la parte pubblica. Il problema è che la maggior parte dei luoghi di sviluppo della zanzara tigre risiede in ambito privato. Ed è per questo che da anni noi continuiamo a insistere con le solite raccomandazioni, appunto per raggiungere i cittadini, che banalmente sembrano così troppo banali che quindi non sembrano efficaci, ma è il sistema, è rimuoverle l'acqua, sono i famosi cartelloni che compaiono adesso un po' in tutto il cantone, e gestire con prodotti biologici specifici per le larve di zanzara quello che non può essere rimosso. Questo è il sistema per eliminare o gestire la zanzara tigre, e questo sistema funziona perché tendenzialmente, come avevamo detto prima, i numeri di crescita delle zanzare sono esponenziali. Beh, noi abbiamo rilevato che da anni le densità di zanzara tigre nel Canton Ticino rimangono più o meno costanti e addirittura sono in leggera diminuzione. Vuol dire che nel tempo i cittadini cominciano ad operare in modo più sistematico, hanno capito, diciamo, almeno la maggior parte ha capito quello che diciamo, e questo ha un risultato, nel senso che se non ci fossero queste misure qua in Ticino sarebbe molto peggio. Basta andare altrove in Europa e sperimentare sulla propria pelle come potrebbe essere la situazione.
Ribadiamo questa cosa, perché quella alla zanzara tigre è una lotta continua. La buona notizia, come accennava Eleonora, è che i metodi tradizionali per combatterla hanno portato a risultati che situano il Canton Ticino fra le zone con la densità più bassa d'Europa. Questo è una bellissima notizia, no?
Sì, con la densità più bassa dove la zanzara è stabilita da parecchi anni.
Certo.
Ovviamente si è appena arrivata da un anno, probabilmente. Però sì, è un esempio di buona gestione che effettivamente viene preso anche un po' ad esempio altrove, non solo in Svizzera ma anche altrove, ed è un sistema assolutamente rispettoso dell'ambiente, quindi noi puntiamo su questo sistema e lentamente sta dando i suoi frutti, ecco.
Come detto, anche una grande squadra sinergica multidisciplinare che porta a questi risultati. Leonora Flaccio, ne accennava prima anche lei, ci sono sul mercato, banalmente, anche con le pubblicità, abbiamo notizia di prodotti sempre nuovi, come se ogni anno ci fosse la grande novità come repellente, intendo, no? E anche quando si viaggia si dice, ah no, ma adesso è uscito, questo è ancora più forte, è ancora più strong. Le chiediamo naturalmente, ecco, riguardo dei repellenti, lei diceva che c'è il pericolo assuefazione per la zanzara, ma ad oggi, per quello che è conosciuto anche da lei come mercato di produzione, rimaniamo sulla Svizzera, anche in Svizzera ci sono ogni tanto delle novità. Come comportarsi nella scelta, nell'acquisto?
Allora, i repellenti cutanei sono la misura per proteggersi. Ce ne sono tanti in commercio, c'è quelli che funzionano un po' meglio, meno bene, ma comunque è un buon sistema per proteggersi dalle punture. Va ripetuta l'applicazione, perché ovviamente con la sudorazione l'effetto si diluisce, però è un buon sistema, come quello anche di mettersi poi degli abiti chiari, perché gli abiti scuri attirano le zanzare, magari lunghi. Questo è un buon sistema. Invece noi personalmente, come SUPSI, non solo la SUPSI ma anche l'American Mosquito Control Association e tanti altri colleghi, sconsigliamo l'uso di repellenti aerei, diciamo, per allontanare le zanzare dal proprio giardino. Uno, perché non ci sono prove scientifiche che effettivamente questo funzioni. In più, l'uso di questi prodotti non andrebbe effettuato in presenza di persone, animali o derrate alimentari, quindi mi spieghi lei quando possono essere usate. In più, purtroppo, le persone, dopo, visto che queste cose hanno un'efficacia discutibile, mettono altri prodotti che invece sono proibiti, che vanno oggettivamente a creare delle resistenze, a inquinare l'ambiente, a danneggiare la salute dell'uomo e degli animali, e quindi consigliamo vivamente di continuare con le raccomandazioni che diamo noi. In alcuni casi si possono usare, ma solo se si è intervenuto sull'acqua, delle trappole per catturare gli adulti di zanzara, che comunque quello che almeno entra nella trappola non vola più, anche se sono delle soluzioni, diciamo, la ciliegina sulla torta, non è il sistema. Però comunque queste sono compatibili con l'ambiente e la salute delle persone.
Quindi no diffusione massiccia nell'aria, questo è importante.
Ma cos'altro fare, Eleonora, per non essere punti? No? Si dice, lo accennava anche lei prima, no? Che le zanzare amino i colori scuri, il nero, la birra addirittura, il sudore, il mix perfetto al crepuscolo durante gli aperitivi estivi praticamente. Esatto. Non abbiamo scampo o qualcosa possiamo fare?
Appunto, repellenti cutanei, poi dipende sempre dall'odore di partenza, no? Perché ci sono persone che attirano di più rispetto a altre.
Perché?
Perché sono delle emissioni di alcune sostanze che possono piacere di più o meno alle zanzare. Per intenderci, nelle trappole per attirare le zanzare mettiamo dell'anidride carbonica che simula la CO2, simula il nostro respiro, e questo è generico per tutti gli insetti che pungono. E poi mettiamo anche un lurek, che è una specie di puzza di piedi che piace moltissimo alle zanzare, e quindi questo aumenta l'attrattività della trappola. E alcune di queste trappole hanno una parte centrale scura circondata da una parte chiara, e questa visivamente attira le zanzare. Poi dopo magari alcune persone vengono punte tanto, poi cambiano dieta, improvvisamente vengono punte meno, ma sono tutti fattori, diciamo, molto personali, quindi diciamo un repellente cutaneo è più generico e se applicato in modo corretto dovrebbe funzionare.
Beh, funzionerebbe top se non respirassimo, non sudassimo,
esatto, e non facessimo aperitivi all'imbrunire.
Esatto.
Ma Eleonora, è possibile che arrivino da noi altre specie esotiche, oltre alle tre che già abbiamo? Perché oltre la tigre, se non sbaglio, abbiamo la giapponese e la coreana.
Sì, allora, scusate. Questo dimostra che appunto la globalizzazione del commercio e dei trasporti fa sì che i cambiamenti climatici da noi si possano arrivare e poi stabilirsi altre specie esotiche. Queste specie citate, la giapponese e la coreana, ci preoccupano meno, cioè si sviluppano esattamente nei stessi posti dove la zanzara tigre, però non sono attive, così attive nella puntura verso l'uomo. Diciamo, la coreana si sviluppa nei nostri giardini, ma ci punge se andiamo a fare jogging nel bosco. Nel nostro giardino non ci punge perché ama temperature più fresche, lo stesso la zanzara coreana. In più, queste specie, a differenza della zanzara tigre, non sono dei vettori generici di malattie, cioè possono trasportare una qualche malattia, ma non sono generalisti. Quindi il rischio, già non pungono più di quel tanto l'uomo, poi non sono vettori generalisti, e le misure di contenimento per la zanzara tigre funzionano benissimo anche contro queste specie qua, quindi non sono un problema, abbiamo fatto indagini a riguardo. La cosa che ci preoccupa è la cugina cattiva della zanzara tigre, che si chiama Aedes aegypti, che ha la stessa capacità di trasportare malattie, ma addirittura le trasporta molto meglio rispetto alla zanzara tigre, perché è molto più attiva verso l'uomo. Per fortuna sembra che in Europa questa zanzara non ce la faccia a superare l'inverno, perché è molto più tropicale, non fa queste uova, diciamo, resistenti alle temperature fredde, però ci sono indicazioni che si è stabilita in alcune aree europee. C'è a Cipro l'abbiamo trovata adesso nel Lussemburgo, ed è probabile che possa col tempo magari selezionarsi e stabilirsi da noi. Questo è quello che ci preoccupa, però lo stesso discorso, le misure di controllo contro la zanzara tigre funzionano anche contro le DSG.
Questa da dove, cioè, potrebbe arrivare nei container delle banane, ipotesi? Potrebbe essersi infilata in uno di questi?
Ma a dire la verità, le zanzare difficilmente arrivano come adulti, arrivano come uova deposte da qualche parte. Per esempio i famosi lucky bambù, che sono quelle che vengono vendute in vari negozi, cioè il tronchetto della felicità, sì. Ecco, questi vengono nei paesi di origine, vengono allevati, poi vengono trasportati con acqua, lì queste zanzare depongono le loro uova, e questo è un po' il sistema di trasporto. Più che l'adulto, sono le forme larvali o le forme giovanili delle zanzare.
Anche qua, attenzione.
Attenzione. Attenzione anche ai luoghi comuni sulle zanzare, che sappiamo non sono amate, poverine da un certo punto di vista, no? E ci si chiede spesso: ma che cosa servono le zanzare? Ma in natura hanno anche loro la loro funzione.
Allora, noi abbiamo sempre una visione antropocentrica della natura, che è sbagliata. Allora, per esempio, banalmente, per i virus le zanzare sono utilissime, quindi questo loro piace molto. Le zanzare comunque in un ambiente naturale, come può essere uno stagno, sono fonte di cibo per altri insetti, quindi fanno parte di una catena trofica, e anche degli uccelli, quindi anche questo fa parte. Le zanzare comunque non sono specifiche come le api, ma sono delle impollinatrici, perché si nutrono anche di nettare, e voilà, fanno parte, sono anche dei decompositori della sostanza organica, cioè hanno tante funzioni, ecco, in questo senso.
Fonte di cibo, quindi,
fonte
per
di
numerose
cibo, per i ragni,
specie, anfibi, pesci, ragni, sì, uccelli, sì. E ricordiamo i pipistrelli.
Allora, i pipistrelli sì, allora non sono dei predatori di zanzara tigre,
però,
zanzara
però tigre, se ce li abbiamo attorno a casa d'estate,
ma la zanzara tigre è attiva di giorno, il pipistrello che io sappia di notte. In più, il pipistrello ovviamente quando vola piglia quello che vola, però tra una falena e una zanzara tigre ovviamente si prende la falena perché è più nutriente, però sì, sono comunque anche loro degli antagonisti delle zanzare, non della zanzara tigre.
Che rapporto ha sviluppato lei negli anni, visto che le studia da tanto tempo con grande passione, senso scientifico, quindi protezione della popolazione, ma anche appunto curiosità, perché non bisogna avere un pensiero antropocentrico. Quindi la sua relazione con la zanzara oggi, abbiamo detto anche in Svizzera ci sono 35 diversi, più una quarantina di diverse tipi di zanzara, quindi anche a livello scientifico, diciamo, una realtà, una vita abbastanza affascinante da studiare.
Io sono capitata nel mondo delle zanzare per motivi, per caso, perché studiavo praticamente i batteri che uccidevano le zanzare, e dopo, dovendo uccidere le zanzare, ho dovuto imparare ad allevarle, quindi ho fatto questa cosa qua, e poi ho trovato che di base sono una biologa ecologa di formazione, gestire in modo corretto questo insetto, che può creare effettivamente dei grossi fastidi, va a beneficio di tutti, della salute umana, animale e dell'ambiente, quindi ha una versione globale dell'azione di un biologo nei confronti di un problema, e a me piace perché poi oltretutto, se l'azione è fatta bene, si vedono i risultati. Questa è un'altra cosa che mi piace,
è molto importante,
e c'è da dire grazie a Eleonora Flacio e a tutto il team della SUPSI che ci allevia un po' dalle punture delle zanzare nel Canton Ticino. Grazie davvero Eleonora Flacio, ricercatrice senior e responsabile ecologia dei vettori presso l'Istituto di Microbiologia della SUPSI.